Roma, 11 gennaio del 2006. Al CIPAX svolge il quarto degli incontri tra cristiani e musulmani. Questa sera il tema è violenza e non violenza. Da parte cristiana. Presentazione è fatta da Antonio Dell'Olio, da parte musulmana dalla giornalista Nasser Benali. Luigi Sandri introduce, modera l'incontro.
Il fatto di fare una serie di incontri come questo, mettendo in confronto l'Islam e il cristianesimo, non in astratto, ma attraverso due testimonianze o comunque due rappresentanti dell'una e dell'altra religione, e ogni volta è stato trattato un tema, quindi non è che ogni volta si può ricominciare da capo o addossare ad un tema tutti i problemi possibili. Si è parlato negli incontri passati, cominciati ad ottobre, della scrittura, cioè il Corano, come l'Islam vede il Corano, come un cristiano, c'era Giuseppe Barbaglio, vede la Bibbia, i diritti umani nell'una e nell'altra tradizione e religione. E questa sera noi parliamo di un tema veramente complesso e attuale, violenza e non violenza. Poi si parlerà della preghiera, nei prossimi incontri, delle donne, rapporto fede e politica. Insomma, c'è uno spettro abbastanza ampio, non certamente esaustivo, per capire meglio, senza filtri, ma dalla viva voce dei rappresentanti, degli esponenti di queste religioni, qualche cosina in più rispetto a problemi macro, diciamo, religiosi, ma anche di vita quotidiana che tutti i giorni incontriamo, perché abbiamo amici cristiani, amici musulmani che si incrociano nella nostra vita. Dunque stasera è violenza e non violenza. Sappiamo tutti che la vulgata corrente dice spesso Islam uguale terrorismo, quindi uguale violenza, questo lo si sente spesso, viene teorizzato da scrittori famosi, lo scontro di civiltà inevitabile, naturalmente la bandiera del bene portata dall'Occidente, quella del male dall'Islam, eccetera, eccetera. Per parlare di questo, sotto banco ci sta la GIA, cioè l'invito alla guerra santa, di qua ci sono state le crociate e oggi altri problemi. Per parlare di questo abbiamo due illustrissimi rappresentanti, che è la nostra Nasera Benali e lei e Tonino Dell'Olio. Doveva esserci qui un'altra giornalista per parlare dell'Islam, ma che non può venire, che la vedete qualche volta alla 7, quella rullola che si vede lì, era lei, ma non poteva venire. Ma degnissimamente la sostituisse Nasera, che è algerina, laureata in medicina, però lei poi ha fatto la giornalista e in quanto tale in Algeria è stata arrestata e imprigionata. Da qualche tempo vive in Italia e lavora in Italia. Dunque è particolarmente adatta, non solo dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista esistenziale, a parlarci dell'Islam. E quando noi la sentiremo, e voi la sentirete, lei poi è l'autrice di questo libro qui, Scontro di inciviltà. Qualche volta si parla dell'altro Islam o degli Islam differenti. Bene, qui è la testimonianza viva e profonda di un altro Islam che ci inquieta molto, nel senso che ci apre delle strade, delle finestre molto interessanti, molto consolanti, che magari non pensavamo. E qui Tonino Dell'Olio, lo sapete, per anni è stato proprio l'ipostasi di Pascristi quasi. Adesso non è più il segretario nazionale, però è responsabile, diciamo così, anche del settore internazionale di Pascristi Italia e lavora a Roma in Libera, sapete, quell'associazione fondata da Don Luigi Ciotti per combattere la mafia, le sue ramificazioni, cercare di sanare questo terreno incolto che pende drammaticamente sull'Italia. Io darei la parola a Nasera per spiegarci violenza, appunto, e non violenza nell'Islam. Guarda che qui è tutta brava gente, però fuori di qui c'è qualcuno che proprio è convinto, del resto i telegiornali ce lo dicono tutti i giorni, ammiccando così, che tu, voi insomma, tu fai parte di una religione che predica alla radice, non per caso, per accidente, perché questo o quell'altro è cattivo, che costitutivamente è violenta e con la violenza vuol conquistare il mondo. Quindi non violenza e Islam sono due cose incompatibili, è così?
Grazie, buonasera a tutti, colgo questa provocazione per prenderla come spunto per rispondere alla domanda che mi è stata fatta. Dunque, è vero che essendo io stessa giornalista, ormai è una realtà purtroppo drammatica, di vedere che sempre la religione islamica viene sempre direttamente, automaticamente collegata con violenza, terrorismo, integralismo e altri aspetti negativi che il nostro pianeta vive oggi. Ma ci sono ragioni obiettive a questa ipotesi, questo teorema che è stato inventato da una certa stampa, da certe forze politiche, in genere sono forze estremiste di estrema destra, però c'è anche una spiegazione che cercherò di sviluppare per dire che per fortuna, per la nostra fortuna, noi musulmani, cristiani, altre religioni, non è così, non esiste questa, questo teorema non è fondato. Dunque le ragioni sono semplici, perché per chi segue l'attualità, penso che tutti noi qui siamo condannati a seguire l'attualità, uno per tenersi informati, il secondo per cercare di capire certi fenomeni come il terrorismo che insanguinano il mondo e che colpiscono senza nessuna distinzione sia i paesi che sono di confessione a maggioranza musulmana o altri paesi di altre confessioni. Queste ragioni dunque sono il fatto che queste stesse organizzazioni terroristiche che commettono queste stragi, questi massacri, loro si chiamano, si definiscono come organizzazioni islamiche, che lo vogliamo o no, sono loro che hanno scelto questa operazione. Per esempio in Algeria, dove ricordo negli ultimi 10 anni il terrorismo di matrice fondamentalista ha fatto più di 180.000 vittime, di cui la maggioranza assoluta sono dei civili inermi, donne, bambini, intellettuale, semplici cittadini, operai, di tutte le categorie sociali. E questi gruppi, per esempio in Algeria il più famoso, il più tristamente noto è il GIA, che si fa chiamare Gruppo Islamico Armato, cioè loro hanno preso nella loro sigla questa appellazione di islamico, perciò nessuno li la può togliere e ovviamente i teologi possono sempre dibattere e dire che non c'entra niente con l'Islam, ma il fatto che loro si sono appropriati la religione per strumentalizzarla, per farne un uso politico violento, ha contribuito tantissimo a creare questi amalgami, queste confusioni. Questo per caso dall'Algeria, ma anche in Egitto, dove altri gruppi islamisti, perché qui facciamo anche subito la distinzione tra islamico, che è un aggettivo relativo all'Islam, e islamista. L'islamismo essendo un movimento politico, un'ideologia politica radicale che con il pretesto, con l'interpretazione di tornare alla forma più drastica dell'Islam, vogliono fare dunque portare avanti questa ideologia per arrivare al potere. Questo è l'islamismo, il suo primo obiettivo è quello di arrivare al potere nei paesi dove è attivo e trasformare il governo che c'è, che sia una monarchia, una repubblica, trasformarlo in una repubblica islamica sul modello dell'Iran, dove vige e governa una repubblica islamica dopo la rivoluzione di Khomeini nel 79. Dunque, dicevo, per questo di cui è nato questa equazione Islam uguale terrorismo uguale violenza. Ci sono anche altri fattori, il fatto che ovviamente sentivo un giorno parlare lo scrittore Salman Rushdie su un programma televisivo italiano e lui diceva che questa frase molto, molto, come dire, molto subdola, molto pericolosa, perché veramente cioè lui non l'ha detta in modo innocente. Possiamo avere tanti pareri sullo scrittore, però lui ha detto questa cosa molto pericolosa, che poi non l'ha inventata lui perché l'ho già sentita prima, ha detto che forse è vero che non tutti i musulmani sono terroristi, però tutti i terroristi sono musulmani. E ovviamente lanciando questa pietra, da lì nasce tutta l'incomprensione. poi il che non è assolutamente vero, perché ci sono molte organizzazioni terroristiche nel mondo, ci sono state anche prima che avvenne l'islamismo, che avvenne questi movimenti radicali che si pretendono dell'Islam. Ci sono sempre state le Brigate Rosse, per citarne uno, i Lupi Grigi in Turchia, che sono dell'estrema destra, non c'entrano con la religione, possiamo citarne i Tigri in Sri Lanka, in America, in Sud America, e così via. Perciò fare questa dichiarazione è veramente molto, io dico, irresponsabile, perché chi l'ha pronunciata sa benissimo che non è vero, che non, le cose non stanno così, però ovviamente lancia questa accusa per mettere subito tutti i musulmani contro il muro, per dire: voi, anche se non siete terroristi, anche se ce lo dimostrate, comunque vi dovete giustificare. Cioè, tu sei musulmano, magari non sei terrorista, non porti un Kalashnikov, però magari nella tua mente, qualche parte, perché sei stato educato con i dogmi dell'Islam, forse sei più propenso a essere violento e a subito colpire le altre in modo offensivo, mentre noi occidentali cerchiamo di ragionare, cerchiamo di dibattere, voi arrivate subito alle mani, alle armi e così via. Questa è l'immagine che in generale viene data. E devo dire che i musulmani si sono stupiti di questa immagine, perché non capiscono come mai gli occidentali, colti, che hanno tante fonti di informazione, possono pensare una cosa del genere. Poi, per ridurre il dibattito, se vogliamo, a cristiani e musulmani, i musulmani sanno che in tutti i paesi musulmani ci sono cristiani che vivono con dignità, che praticano la loro confessione, con tutti i limiti che poi ogni paese ha, il suo statuto particolare, la sua legislazione, però questi cristiani vivono, sono tranquilli, i musulmani li rispettano, non vedono questa violenza, si stupiscono che vengono definiti, vengono stigmatizzati come degli esseri propensi alla violenza, cioè un musulmano è violento finché non ha dimostrato il contrario. E questa cosa è veramente molto falsa tutto il dibattito, perché da lì non si può più ragionare, perché se l'altro già vede in te un interlocutore violento, geneticamente destinato a fare atti di violenza, il dibattito non è più sereno e non si può più arrivare a dialogare. Perciò io, quando ho scritto questo libro, ho cercato di mettermi nella mente di un italiano che non sa molto dell'Islam, solo quello che le capita dei media, della televisione in generale, della radio, o quello che sente dire in giro su vicini che sono musulmani o che praticano delle riti che sembrano strani a un cristiano o un italiano non musulmano. E ho cercato di capire questo meccanismo, come si arriva a avere questa convinzione, a avere questa credenza che il musulmano è più propenso dunque alla violenza, dicevo. E qui torniamo alla terminologia della guerra santa, del jihad, per esempio. Cioè, le crociate cosa erano? Erano una guerra santa. E purtroppo, non lo so, siccome la storia in generale è stata scritta specialmente da storici occidentali, abbiamo sempre avuto una certa visione delle crociate, mentre sì, cerchiamo di vedere dall'altra parte cosa la gente pensa delle crociate, c'è tutto un altro modo di vedere. E qui cito un autorevolissimo libro che ha scritto un storico libanese cristiano, Amin Malouf, e lui ha fatto una bellissima opera che è stato tradotto anche in italiano, che si chiama Le crociate visti degli arabi. Cioè, ha avuto una bellissima idea di dire: ok, voi conoscete le crociate come vi sono state insegnate, spiegate, però cerchiamo di pensare dall'altra parte come vedono le crociate. E lì, stranamente, è il contrario. Cioè, oggi si parla tutti i musulmani sono dei potenziali jihadisti, cioè delle persone che sono, non aspettano altro che di portare avanti una guerra santa contro i cristiani, contro gli ebrei, contro l'Occidente. Le crociate per gli arabi nell'immaginario collettivo erano un'aggressione, una guerra santa portata avanti da cristiani armati che sono andati a Gerusalemme, in altri posti, a saccheggiare, a violentare donne, a ammazzare, a fare massacri, a bruciare città intere, metropoli intere. È interessante leggere questo libro, perché così si vede come spesso secondo il lato dove ci troviamo, secondo il punto di vista che abbiamo, secondo quello che ci è stato insegnato e messo in testa, noi ragioniamo già con canoni che sono spesso già falsati all'inizio. Dunque vi spiego brevemente, io non sono teologa, però ovviamente conosco l'Islam, mi sono informata e ormai è una materia di attualità per noi giornalisti. Dunque la parola jihad, che vuol dire in arabo, non vuol dire la guerra santa, la terminologia specifica, vuol dire semplicemente lo sforzo, perché nell'Islam ci sono due tipi di jihad, come sono state spiegate dal profeta Muhammad. C'è il gran jihad, ci sono due, il piccolo jihad e il gran jihad. Dico il piccolo perché jihad è in arabo una parola maschile, mentre in italiano sentiamo dire la jihad, che piuttosto sarebbe il jihad, però... Dunque, sì, per me indifferente, sì.
Io penso che non sia indifferente.
Sì. Sì, visto che le guerre le fanno gli uomini, trovo più giusto dire il jihad. Tra parentesi. Dunque, il profeta spiegava come il jihad ci sono due, il grande e il piccolo. Per il profeta Muhammad, il grande jihad, contrariamente a quello che si pensa, non è la guerra per fare proselitismo, per far espandere l'Islam. Il grande jihad è quello di lottare contro se stesso, contro i suoi stessi propensioni al male, contro i suoi stessi tendenze a cercare la facilità, cercare di far male alle altre, contro l'egoismo, contro i piccoli desideri, quelli che comunque non prendono in considerazione la volontà delle altre o non rispettano la diversità. Quello che nell'Islam viene chiamato il gran jihad, cioè la vera guerra è quella che si fa contro se stessi per non essere deboli, per non arrendersi a questi istinti che non tutti gli istinti, questi istinti che portano a far male alle altre. La guerra santa, cioè la guerra come intesa come azione armata violenta, si chiama il piccolo jihad, cioè la guerra piccola. Questo già ci dà l'idea che il profeta preferiva, metteva al primo posto la lotta psicologica che l'individuo faceva contro se stesso per migliorare, per essere un essere migliore, mentre la guerra veniva al secondo posto. E qui ci sono molti aneddoti raccontati alla portata dei compagni del profeta Muhammad, di cui una per esempio, una volta c'era una battaglia in corso, si stava preparando, dove viveva il profeta, in Arabia Saudita, a fare una guerra contro un'altra tribù che era considerata animista e che aggrediva questi nuovi neo-musulmani, e i compagni del profeta e la sua tribù preparavano questa battaglia. Un giovane è venuto a trovare il profeta e gli ha detto: io voglio arruolarmi, cosa ne pensa, voglio il suo parere. E il profeta gli ha chiesto: tu non sei capofamiglia? Ha detto no. Gli ha chiesto: hai genitori che sono anziani? E lui gli ha risposto: mio padre è morto, però ancora la mia madre. E lui gli ha chiesto: tua madre ha bisogno di te qualche volta? Lui ha detto sì, qualche volta la assisto, ha bisogno di me. E allora il profeta Muhammad gli ha risposto: se tu rimani a casa a accudire la tua madre, tu avrai molti più meriti che di andare a fare la guerra con gli altri, perché questo è considerato migliore del jihad armato. Questo è un esempio per dire come venivano al primo posto i valori della società, i valori che facevano dei musulmani una comunità di valore molto forte, di solidarietà fra di loro. E infatti l'ha dissuaso di andare a arruolarsi, quello che ha fatto lui, perché non poteva non obbedire al profeta. Qui ci sono dunque molti aneddoti, posso anche dire, per esempio, io dico spesso, ormai sentiamo parlare di Bush, degli americani che vogliono esportare i diritti umani nel mondo musulmano, io dico per carità, cioè, vabbè, avete molte cose positive, noi siamo così furbi che le abbiamo già assimilate, le abbiamo già prese, la tecnologia, tante cose, il commercio, l'economia. Però sul valore morale io dico non li hanno inventati gli americani, che poi di storia hanno una storia molto recente, però bisogna tornare alla storia dei paesi arabi, dei paesi di confessione musulmana, e l'Islam, ricordiamo che ha più di 14 secoli. del suo avvenimento. E dunque questi valori, io dico spesso che per chi legge l'Islam, io sono comunque laica, però ho studiato la spiritualità dell'Islam, mi interessa molto questi valori che purtroppo si stanno perdendo anche nelle nostre società. Dico secondo me la prima convenzione dei diritti umani, come quella che è stata fatta a Ginevra, esiste già nell'Islam, perché l'Islam, i musulmani quando andavano a fare, portare avanti una battaglia sotto la bandiera dell'Islam, del proselitismo, perché era quello di cioè far convertire la gente che poi si andava a trovare lì, come per esempio noi nordafricani, noi eravamo animisti, cristiani, tante confessioni, e poi l'Islam, sono gli armati arabi e musulmani che hanno islamizzato le popolazioni berberi del Nord Africa. In queste battaglie c'era un codice di condotta molto severo, molto rigoroso, che il profeta cercava di far applicare ai suoi uomini, che i suoi successori, Khulafa, il calif, hanno tutti anche loro applicato. Questi codici di condotta, per esempio, era il fatto di non mai aggredire uno malato, o un vecchio, una donna, o un bambino. Queste erano considerate categorie sotto protezione, anche se cristiani, animisti, o se non sono musulmani. Il fatto anche, per esempio, di non distruggere una cosa che non c'era bisogno di distruggere, per esempio, neanche bruciare un albero. L'albero aveva un statuto particolare, perché si diceva bruciare un albero è un crimine, non bisogna sacrificare, aggredire la natura se non c'era proprio bisogno. E così c'erano tutte delle regole molto seguite che facevano in modo che sì, si doveva fare la guerra, però ci sono dei limiti, non si fa terra bruciata, ci sono delle cose da rispettare. Poi ricordiamo anche che i cristiani o gli ebrei non erano costretti di convertirsi con la forza, come ci viene raccontato oggi. C'era questo sistema molto preciso di imporre una specie di tasse a chi non voleva convertirsi, mantenere la sua religione, di pagare questa tassa alla comunità musulmana, al governo locale, e poter usufruire di questa libertà di culto, mantenere la sua religione, il che non era, può essere considerato come una prevaricazione, come un potere un po' esagerato. Non era così, perché gli stessi musulmani erano loro sottomessi a un'altra tassa. Loro pagavano questa che si chiama zakat, dovevano comunque pagarla, poi calcolata secondo norme molto matematiche, secondo il potere d'acquisto dell'epoca, secondo le ricchezze di ognuno. I musulmani pagavano questa tassa alla comunità, i non musulmani non erano costretti di pagare la zakat, non essendo musulmani erano esenti di questa tassa, avevano una loro tassa che era questa di pagare la comunità, però di avere in cambio la protezione, perché dal momento che pagavano questa tassa erano considerate popolazioni sotto protezione dell'esercito del governo musulmano. Queste erano tutte regole che facevano che non era vero questa realtà che cioè le armate andavano, bruciavano, poi però ovviamente questa era la lettera, lo spirito che all'inizio il profeta è riuscito a imporre, a far applicare degli suoi uomini. Poi ovviamente ci sono stati anche delle abuse, delle altre modi di portare avanti la battaglia in altri posti, e non dico che questi armati si sono tutti comportati in questo modo, hanno rispettato questa convenzione che già all'epoca era molto molto rigorosa, però i teologi, i veri teologi che hanno studiato l'Islam e che sanno di cosa parlano, non questi imam che vediamo nei media che non sanno quasi niente dell'Islam e che predicano cose assurde, loro sanno che lo spirito delle battaglie, del jihad, era questo, che c'erano queste regole, questi codici di condotta, e chi non le rispettava c'era anche un tribunale popolare che si faceva dentro la stessa armata, il comandante dell'armata, e chi violava queste regole era punito e spesso era anche ucciso, perché non si scherzava su questi codici, su chi ha rubato, chi ha abusato, chi ha violentato donne. C'era un'etica molto forte, anche se sembra contraddittorio parlare di guerra e di etica, perché andare a un posto per convertire la gente è comunque un'aggressione, chiaramente. questo per tornare allo spirito del jihad, come era all'inizio, come oggi ne sentiamo parlare, è completamente snaturato del suo vero significato storicamente all'epoca. Oggi questi nuovi gruppi terroristi come hanno ripreso al loro beneficio questa terminologia del jihad, l'hanno assolutamente travasata, trasformata e diventata, cioè è crimine, è semplicemente, noi in Algeria quando loro hanno cominciato a commettere stragi, a dire che loro erano dei jihadisti che volevano addirittura in Algeria, cosa è successo? Questi gruppi hanno cercato di re-islamizzare noi che eravamo già musulmani da secoli, cioè loro hanno avuto questa pretesa di dire ok, noi siamo gli eletti di Dio, di Allah, noi siamo puri, siamo molto più musulmani di voi, adesso tutti voi che ci sembrate non musulmani abbastanza, noi vi riconvertiamo di nuovo, se no vi ammazziamo. E questa è l'assurdità alla quale sono arrivati loro. Solo che noi all'inizio degli anni 90, quando hanno cominciato questo terrorismo in Algeria, molto sanguinoso, noi abbiamo chiesto subito alle autorità religiose del mondo musulmano, del mondo sunnita, perché essendo noi sunniti, di prendere posizione. Le abbiamo interpellate, soprattutto noi giornalisti, l'associazione femminile, per dire voi, noi non abbiamo l'autorità. Io giornalista si scrivo che questi non sono musulmani, questi sono criminali, vabbè, al massimo mi ammazzano, però non ho la credibilità per dire queste cose. Però un istituto come per esempio l'Azhar, che è la più alta autorità religiosa per i sunniti, o il consiglio degli ulema dell'Arabia Saudita, loro due hanno sì potere e hanno sì credibilità, autorevolezza per sì non scomunicare questi terroristi, almeno di dire che questo non c'entra con l'Islam. Noi l'abbiamo chiesto per anni questa cosa e loro dall'altra parte ci rispondevano ma siete pazzi, ma cosa volete, cioè quasi quasi legittimavano il fatto che noi dovevamo comunque morire, perché sì, loro hanno stabilito che noi non siamo abbastanza musulmani, avranno delle ragioni tutto sommato, ovviamente perché loro erano lontani, non rischiavano niente. E questo è stato già il primo campanello d'allarme anche per l'Occidente, che purtroppo non è stato apprezzato e valutato per quello che era, perché comunque lì si vedeva cioè la schizofrenia totale, una cosa che non ha niente a che vedere con la ragione umana, di dire come un gruppo di musulmani si sono autoproclamati più musulmani delle altre e le facevano la guerra, cioè era un jihad dentro la stessa comunità musulmana. Bastava che queste autorità religiose dicevano no, questo non c'entra con il jihad, voi siete criminali perché se ammazzate una donna perché non porta il velo, voi siete criminali. Se voi violate la libertà delle altre, voi siete criminali. Se voi fate inquisizioni su chi beve il vino perché secondo voi non è un buon musulmano, voi siete criminali. Non hanno fatto questo. Ovviamente noi ce lo sognavamo, perché era chiaro che non l'avrebbero fatto e non lo fanno tutt'oggi. Tutt'oggi ancora litigano tra loro sulla definizione del terrorismo, mentre noi in Algeria quando è scoppiato il terrorismo abbiamo subito parlato di terrorismo che loro chiamano, essendo loro che si chiamano islamisti, per noi era terrorismo islamista, come dovevamo chiamarlo, il terrorismo, non lo so, verde o come chiamarlo. E questa ipocrisia dell'autorità religiosa ha fatto che gli hanno dato indirettamente e con la loro complicità una copertura sacra di jihad, e così che sono riusciti a arruolare tutti questi poveri giovani che poi una volta che si sono svegliati era troppo tardi, perché erano diventati degli assassini, dei terroristi, perché loro li fanno questo veramente molto subdolo lavaggio di cervello. Loro prendono questi giovani che in generale, la cosa strana è che non sono tutti dei poveracci senza educazione, spesso sono dei laureati, soprattutto quelli che agiscono in Europa, sono dei laureati, hanno fatto l'università, hanno vissuto all'estero, e loro riescono a convincerli che loro sono degli esseri particolari, sono stati privilegiati da Dio e hanno questa missione da compiere, cioè andare a ammazzare il massimo di cattivi musulmani o di non musulmani, di miscredente, per meritarsi il paradiso. E questo lavoro molto subdolo, molto profondo, l'hanno fatto per anni e anni, sia in Algeria che nelle capitali europee, con la complicità o l'indifferenza delle stesse autorità occidentali. e così riescono a convincerle che quello che loro fanno non è crimine, non è violenza, perché l'altro, dal momento che non è dichiarato no un buon musulmano, è come un cane, cioè merita la morte, comunque avvenga questa morte. E così che sono riusciti a ammazzare bambini, donne, vecchi, cioè ci vuole veramente una mente malata, patologica, per poter arrivare all'atto di ammazzare. Poi in che modo? Perché un conto mettere una bomba a un caffè o un autobus e scomparire, però un conto sgozzare, cioè prendere un essere umano, sgozzarlo come un mottone e essere convinto che sta facendo bene, che sta facendo una missione sacra e che Dio lo accoglierà nel suo paradiso perché ha fatto questa cosa. Queste sono cose che noi abbiamo messo veramente tempo a capire, perché cioè, volevamo vedere uno di loro, parlare con lui, vedere che essere umano è, che mostro è, come ragiona, come pensa, come... E purtroppo erano persone come noi, spesso cresciuti come noi, hanno fatto le stesse scuole, le stesse università, però hanno lo stesso meccanismo che le sette. Per esempio, uno può avere un amico, un vicino che frequenta, con chi va a ballare, che vede tutti i giorni, poi da un giorno all'altro non lo riconosce più perché è sotto l'impresa di una setta come si dice, di mettre à penser, che li mettono in mente tutto un altro modo di essere, di percepirsi, di percepire gli altri. E questo nuovo jihad, tra virgolette, inventato da loro, è questa la cosa gravissima, che loro hanno in qualche modo legalizzato il crimine con questo modo di vedere le cose, hanno dato un aspetto sacro a una cosa che non è altro che criminalità e violenza. E l'hanno scoperto molto dopo, perché poi alla fine in Algeria, con le leggi che hanno fatto per incoraggiare molti a pentirsi, poi noi abbiamo avuto modo di parlare con qualcuno di loro, a intervistarle, e molti di loro si sono svegliati come di un sogno, hanno detto non pensiamo affatto che non andremo in paradiso perché abbiamo fatto crimine, cioè chi c'entrava quella vecchia che abbiamo ammazzato, quel bambino, quel giornalista, in fondo cosa ci ha fatto? Magari era più buono lui, andava più lui al paradiso che noi che pretendiamo più musulmani. Perché tutti questi gruppi, nessuno di loro è teologo, tutti i leader, lo stesso Ben Laden non sa niente dell'Islam, non è un teologo, non ha studiato la religione islamica, lui si è svegliato un giorno, si è preso la mania della megalomania, io divento il capo del mondo, e si è inventato questa copertura sacra, ha cominciato a parlare della Palestina, dell'Islam, ma non è un teologo, lui non sa niente dell'Islam, se uno le chiede qualsiasi aspetto tecnico preciso dell'Islam, lui è incapace di rispondere. E come lui, tutti questi leader, questi capi dei gruppi integralisti che vediamo in Europa, ma anche da noi, spesso non sanno niente, forse non sanno neanche pregare nel modo corretto. Però qui ritorno a dire che la colpa dei veri teologi che non parlano, e quelli che parlano sono una minoranza, vengono subito perseguiti, vengono subito schematizzati come dei cattivi teologi, come dei venduti ai governi locali musulmani o dei venduti all'Occidente, subito vengono etichettati per toglierle qualsiasi credibilità, quando non sono semplicemente uccisi. È successo in Egitto, in Algeria, appena un teologo che ha il coraggio di dire le cose non stanno così, subito viene minacciato per farlo tacere. Così continuano loro a dare questa versione alle popolazioni, a dire che sì, noi subiamo un'ingiustizia dall'Occidente e per vendicarsi dobbiamo prendersela con tutto l'Occidente e va bene anche la violenza contro il civile. Però per fortuna queste sono una minoranza, lo insisto per ricordarlo, non tutti i musulmani pensano così, per carità, molti musulmani come in Algeria, come in Egitto, hanno lottato contro il terrorismo integralista con convinzione, senza mai avere nessun dubbio, senza mai avere pietà per loro, perché hanno scelto il loro campo. È chiaro che non c'era niente che giustificava un'aggressione contro un altro essere umano semplicemente perché la pensa diversamente o perché professa un'altra religione o perché non professa nessuna. Non c'era nessuna logica per far passare questa idea. E dunque qui, poi, per non essere molto lunga, chiudo su questo concetto, perché ci sono molte sfumature anche nello stesso jihad, tra virgolette, che viene professato oggi. ogni paese che ha conosciuto l'islamismo, che ha conosciuto l'integralismo, ha avuto un percorso suo. Per esempio in Algeria, oggi lo dicono gli stessi esperti occidentali, la nozione del jihad, dell'integralismo, ha perso tantissimo terreno. Infatti adesso sarebbe per loro molto difficile trovare i giovani da convincere e farle avallare quello che sono riusciti a fare prima, perché la gente si è svegliata, ha visto troppe orrore e è difficile farle credere che questa è la via per arrivare a una repubblica islamica, per trasformare il mondo in un mondo migliore. Hanno perso molto terreno con questa violenza. Questo l'hanno capito le organizzazioni islamiste egiziane, che sono molto più raffinati, che sono molto più, perché loro capi, molti di loro sono veri teologi. E per esempio dopo le stragi che sono successe in Egitto, come quello di Luxor anni fa contro turisti, molti di questi capi che erano anche in carcere hanno subito, questo lo racconto anche nel libro, hanno subito detto che non va bene il jihad, che era la prima alternativa scelta da loro contro il potere egiziano, per arrivare a una democrazia. Loro si sono imposte come l'alternativa al potere dittatoriale di Sadat, poi dopo di Mubarak e così via. Hanno detto che non va bene, che la violenza contro i civili non aveva senso, e si sono anche pentiti, parlo dei capi stessi, e nei loro carceri hanno fatto anche scritto dei cose pubbliche per dire che loro prendevano distanza di questo modo armato per arrivare a fini politiche. Hanno fatto una specie di mea culpa, addirittura molti di loro hanno anche parlato di risarcire le famiglie delle vittime, cioè hanno preso coscienza, questo è un fatto eccezionale, hanno preso coscienza che hanno sbagliato, e lì hanno parlato di un'altra alternativa al jihad, la guerra santa, per arrivare al potere, per sconfiggere quello che loro chiamano la tirannia dei poteri laici. Hanno parlato di da'wah, come per sostituire. La da'wah vuol dire la predicazione. Hanno detto che era meglio privilegiare la predicazione per convincere la società, avere il loro sostegno della base, per arrivare al potere e poterlo trasformare, secondo loro, in una repubblica islamica o in un potere che segui i fondamenti della religione, secondo loro, dunque secondo questa interpretazione molto, molto radicale, e hanno lasciato perdere in qualche modo l'alternativa armata. E fin qui andava benissimo, questo era all'inizio degli anni 90. Solo che dopo, purtroppo, è arrivato Bush, ha mescolato tutte le carte, e con la guerra in Afghanistan, con la guerra poi in Iraq ancora peggio, queste organizzazioni islamiste che stavano quasi scomparendo, almeno sconfitti in modo pesante sul campo, per quello che riguarda il reclutamento, sono stati resuscitati con questa nuova legittimazione di dire: ecco, noi siamo aggrediti, visto che l'Islam dice che il vero jihad è quello di difendersi contro un'aggressione, noi siamo aggrediti, e non solo siamo aggrediti da una potenza occidentale cristiana che si crede migliore di noi e ci vuole assoggettare. Dunque abbiamo il diritto di rispondere, più jihad di questo non c'è. E così adesso in Iraq troviamo tantissimi giovani maghrebini, arabi di tanti paesi, che sono lì, non si sa perché, hanno trovato armi e fanno la loro guerra santa. Chi può rapire ostaggi, chi può fare stragi, chi può farsi esplodere come kamikaze, e tutti credono di essere nel fronte per sconfiggere Bush, per sconfiggere la potenza cristiana occidentale. Dunque queste due guerre hanno in qualche modo, gli hanno dato di nuovo una legittimazione, e purtroppo queste voci coraggiose che si sono alzate all'epoca per dire che il jihad come via era pura pazzia, sono stati per forza ridotti al silenzio, e questi hanno, cioè ormai sono purtroppo questa alternativa della jihad che ha più presa su, ricordo sempre, questo estremismo, che rimane per fortuna una minoranza in tutti i paesi, una minoranza nel mondo musulmano, e che riesce a cooptare adesso solo persone che sono, per esempio abbiamo scoperto che alcuni di loro che hanno vissuto in Europa, molti di loro erano veramente quasi dei casi sociali, perché avevano già problemi con la giustizia, avevano un problema nella loro famiglia, si sentivano non adattati, e loro riescono a cooptare tutte queste persone che hanno, soffrono di una crisi di identità e farle, darle un altro senso alla loro vita arruolandoli in questi gruppi. Grazie.
E la nostra Nassera ce ne ha dette di cose su cui riflettere. No, volevo dire, a proposito di quel libro di Malouf, quello che vede le libanesi, perché naturalmente io ce l'ho a casa, no, leggetelo ogni tanto, perché noi siamo talmente abituati a vedere le cose dal nostro punto di vista occidentale, sia dal punto di vista, diciamo, storico, che religioso, quando dicono che la Chiesa di Costantinopoli si separò da Roma, dite voi! Lo dicono, voi vi siete separati da noi, tanto per dire, ma tutto va come se fosse ovvio, noi siamo sempre al perno di tutto. Ma a parte questo, la nostra una sera, queste cose che dice, le ha pagate tutte. Questo è il punto. Perché non è facile dire certe cose, però lei è stata coraggiosa. Senti, caro Tonino, adesso qui vediamo un altro versante, perché se guardiamo la storia, diciamo, di 2000 anni, il cristianesimo, dei cristianesimi, la conciliazione o lo scontro proprio interno, intraecclesiale, fra violenza e non violenza, fra Francesco di Assisi e Goffredo di Buglione, insomma, eccetera, eccetera, ha percorso la storia e Bussi proclama perfetto cristiano oggi, non tanti secoli fa. Insomma, questa storia della non violenza come fiore che può sorgere anche in campo cristiano è una rondine che non fa primavera, o potrebbe diventare la primavera?
Grazie, bella questa introduzione così poetica di Luigi. Io vi ringrazio per questa occasione di approfondimento. È un po' quando pensavamo con il gruppo che è all'interno del CIPAX, così nasce non tanto per il dialogo tra cristiani e islamici, ma per l'incontro tra islamici e cristiani. Io ci tengo a sottolinearlo perché mi sembra che è un passo in là rispetto al dialogo, è il frequentarsi, il conoscersi, il cominciare a stimarsi, che è qualcosa di diverso, ripeto, rispetto al dialogo, anche perché per dialogo troppo spesso abbiamo inteso quello del confronto dottrinale, che il più delle volte, ahimè, è stato fonte di separazione piuttosto che di incontro. E invece noi vorremmo spingere per l'incontro. E penso che ascoltando Nassera, ma anche gli altri che si sono alternati finora e che ancora di più abbiamo così pensato di invitare nei prossimi incontri, ci rendiamo conto che questo incontro, questa capacità di guardarsi negli occhi tra persone di differente fede, non solo è possibile, ma è l'unico futuro possibile, è l'unico futuro possibile. E in questa ricerca mi piace sottolineare il fatto che l'incontro generalmente avviene o alla radice o all'estuario, no? Come si chiama? La foce del cammino di fede. Per radici, così, ma è giusto per trovare un'immagine, per radice io intendo molto la chiave mistica, la profondità contemplativa, laddove più uno scava alle sorgenti, più si accorge che inevitabilmente la radice è unica, no? È come dice il nostro amico scrittore, che è stato anche qui, adesso mi sfugge il nome, bravo, insomma, aiutatemi, come si chiama? Vabbè. Sì, come dice lui, dice, e poi io penso, diceva, che a Dio debba piacergli un sacco sentirsi chiamare con lingue, ma persino con nomi diversi, no? Ecco, perché non pensare che forse è questo il cammino? E quindi proprio nello scavare e nel ritrovare le radici del che è comune, le radici che sono molteplici ma comuni, delle diverse fedi, e poi l'estuario. Io per foce, scusatemi, intendo proprio l'azione concreta, ovvero continuo a scommettere sul fatto che non ci siano religioni che predichino volutamente l'inimicizia, ma che evidentemente si tratta, il più delle volte almeno, di forzature. E quindi se riusciamo in qualche modo ad incontrarci nella capacità di mettere insieme le forze, di congiungere le strade per metterci al servizio dell'uomo, della sua liberazione, della sua felicità, no? Tutti, a qualunque denominazione si appartenga, io penso che questo cammino comune diventa davvero interessante, diventa un cammino e non soltanto un dialogo. Ci si può dialogare anche stando, l'ho visto a Napoli, tra i balconi, voglio dire, una signora da una parte, una signora dall'altra, si parlano, però ciascuno rimane sul proprio balcone. Ecco, incontrarsi invece e camminare insieme è qualcosa di più difficile, ma sicuramente più affascinante e anche fecondo da questo punto di vista. Su violenza e non violenza, e anche rispetto alla provocazione che facevi tu, Luigi, io mi sono chiesto, preparando questo incontro, che cosa fosse più opportuno. Se fare, ad esempio, un percorso storico di come è stata vissuta la violenza e la non violenza dai cristiani, e probabilmente allora avremmo dovuto fare diverse sessioni di lavoro o un'annualità completa piuttosto che un incontro soltanto, oppure ad esempio capire se ci sono fonti bibliche che danno più ragione ad uno dei due termini che questa sera vogliamo affrontare, o ancora di più fare un cammino ad esempio religioso, cioè del tipo appunto ecclesiologico, se volete, rispetto a questo. Alla fine mi sono detto che forse è più opportuno, anche per capire in qualche modo le ragioni, è più opportuno cercare di capire e di definire quelli che sono i concetti chiave che possono portarci da una parte o dall'altra delle due polarità, cioè che possono fare del cristianesimo una religione violenta o possono fare del cristianesimo un dono di non violenza per il mondo. E allora ho trovato almeno tre riferimenti importanti che poi ritengo essere, anche mentre ascoltavo una sera mi rendevo conto di come ritornano evidentemente questi. I panni o i paramenti, se volete, della religione diventa la più brutale di tutte. Oh, intanto un aneddoto interessante: qualche tempo fa ero in treno, spesso mi trovo in treno, e preparavo una cosa, una conferenza che dovevo fare da una parte, dalle tue parti, ma era sul profeta Zaccaria, e allora ero lì con la Bibbia da rabbattarmi, e ho si è avvicinato, prima, è interessante, è un test, provateci, e allora si è avvicinata prima una signora e mi ha detto, dice, chiedo scusa per la cosa, ma lei, dice, di che gruppo fa parte? E io dico, in che senso, di che gruppo, no? Dice, dica la verità, è anche lei del rinnovamento dello spirito come me, eh? E io ho detto, no, non sono del rinnovamento dello spirito, ma perché? E legge la Bibbia, mi ha detto, e allora è protestante, allora è protestante, mi ha detto così, no? Ma fa tutta la scena, io dico, guardi, no, non sono né protestante né del rinnovamento dello spirito, sono un cristiano, non le basta questo per leggere la Bibbia. Mi è rimasto un po' scettica, e già questo mi sembrava un... Dopodiché, siccome il posto accanto era libero, è salito a un certo punto in una stazione un signore che... si è tuffato nel suo giornale, poi a un certo punto, quasi non potendone più, ha detto, lei legge la Bibbia? Dico, più che legge, la sto proprio studiando, dico, e dice, legge la Bibbia, eh? Dice, quindi lei è un credente? Sì. E poi mi ha detto, e poi è stato terribile, guardate, ha detto, dice, siete i peggiori di tutti. Io mi sono sentito proprio, dico, mi faccia capire perché. Dice, ma non si rende conto di quanto siete oggi fautori di guerra, elementi di divisione? E io mi chiedevo se davvero oggi è questo, come dire, l'immagine perlomeno più frequente, non lo so, che più abita nella gente, nelle persone. E sono d'accordo con Nasera che probabilmente poi questa immagine è continuamente mediata o diffusa dalla televisione, perché ho visto che è arrivato la Iubi, no? Però lui può raccontare di quando una trasmissione molto popolare, dove sei? Quando una trasmissione molto popolare, purtroppo molto popolare, che Mustafa, sì, che appunto Porta a Porta, a un certo punto ha telefonato, purtroppo è molto vista però, e quindi dico, ha telefonato proprio a Mustafa per chiedere, ci indichi per cortesia qualcuno rappresentativo del mondo islamico in Italia, e lui in maniera corretta e professionale ha detto: in Italia c'è l'UCOI, Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, il presidente si chiama Dashan, il segretario si chiama Hamza Picardo, e poi c'è anche un altro raggruppamento musulmani in Italia, c'è Shaloya, no? Gli avrei detto queste cose. Poi dice, e correggimi se sbaglio, poi dice ci sono i giovani musulmani Italia, c'è Khaled Chaouki, e poi chiede a lui, dice, poi per la verità, no, completamento dell'informazione professionale e scrupolosa, dice, c'è anche Schmidt che, scusatemi, dice non rappresenta soltanto se stesso, no? Però anche lui è un musulmano, voglio dire, che ha un suo gruppo. Bene, il giorno dopo, a Porta c'era Schmidt, no? Quello che fa le battaglie sui presepi, sui crocifissi nelle aule scolastiche, quello che è polemico, che è piuttosto violento, eccetera. Beh, scusatemi, ma se una trasmissione televisiva fa una scelta di questo genere, e poi ha ragione il mio compagno di viaggio nel treno a dire che io sono uno dei maggiori fomentatori di divisione e di guerre dal momento che leggo la Bibbia, o addirittura poi l'approfondisco e la studio, quindi... Ecco, allora a me sembra che su questo noi dovremmo interrogarci. Io ho preso le mosse per questa riflessione, per essere ortodosso fino in fondo, da un documento pontificio. Da un documento pontificio, no, che è la terzo millennio avveniente, al numero 35, ponendo in qualche modo Giovanni Paolo II di, come si dice, di venerata memoria, il venerata memoria, si dice Luigi. E, ponendo un po' il ponendo in qualche modo le premesse di quello che poi sarebbe avvenuto durante l'anno conciliare e che a mio avviso ha rappresentato il momento di massimo espressione, l'anno giubilare, di massima espressione del pontificato di Giovanni Paolo II, la richiesta di perdono a cui arriviamo, a un certo punto scrive così, quindi qualche anno prima, del 94. 10 novembre 94, e qua emerge il vaticanista colto, un capitolo doloroso sul quale i figli della Chiesa non possono non tornare con animo aperto al pentimento è costituito dall'acquiescenza manifestata, specie in alcuni secoli, a metodi di intolleranza e persino di violenza nel servizio della verità, dice Giovanni Paolo II. Quindi parla, attenzione, di intolleranza e di violenza di cui bisogna chiedere perdono, che sono stati metodi adottati, assunti, praticati nel servizio della verità. Allora, leggendo questo paragrafo, il numero 35 di questo documento pontificio, a me è venuto quasi un brivido e mi sono chiesto se uno dei problemi, dei punti nodali, e già nella testimonianza di Nasera emergeva, se uno dei punti nodali forse non è proprio questo della verità, perché puntualmente ogni volta che qualcuno si sente autorizzato e dall'alto, cioè quindi ispirato, come dire, con tanto di permesso, no? Con tanto di incenso, come dire, a praticare la violenza, è per difendere, diffondere, promuovere, in qualche modo attestare, affermare la verità, e ciascuno pensa di possederla. A me è successo in un dibattito, eravamo in una tavola rotonda con diverse espressioni del mondo cattolico, c'era anche uno di Comunione e Liberazione, dopo il mio intervento ha detto: basta, io non so come faccia, come ho fatto ha detto proprio pubblicamente, dice, a tollerare ancora oltre, perché dice lei ha rivelato, è una teologia protestante, mi ha detto, perché ha predicato l'incertezza e l'insicurezza piuttosto che la verità, mi ha detto. E dico, sì, guardi, non dico, mi piacerebbe smentirla, ma di fatto è così, perché io la verità non la posseggo. Ma come? Mi ha risposto lui, che per fortuna non ha mai fatto nessuna guerra, però è sulla strada buona, dice, ma come? Mi dice, ma se la verità, perché dici che non la possediamo? Gesù Cristo ha detto, io sono la verità, la via e la vita. E ho detto, lui. Nel momento in cui, attenzione, il depositum fidei, no, passa da una sorta di concezione cristocentrica e cristologica, così come teologicamente deve avvenire, si sposta ad assumere una connotazione ecclesiologica, scusatemi,
nel momento in cui la verità non è più la persona di Gesù Cristo, ma la dottrina cristiana, la verità cattolica, allora non solo poniamo degli steccati più precisi a questa verità, che non sono più i contorni di una espressione umana, di una vita che si racconta, che si comunica. In quello stesso momento, attenzione, abbiamo posto le premesse per la violenza, perché se questa verità la si possiede o addirittura si è posseduti, no, dalla verità, non possiamo fare a meno che di portarla avanti. La svolta costantiniana, alla fin dei conti, è esattamente questa. E da qui, ad esempio, a spostare anche i confini geografici, come dire, della comunità cristiana, mi verrebbe di dire, no, ma del potere evidentemente cristiano, cattolico, evidentemente ce ne vuol poco. E allora mi sembra che diventi urgente, prima, cioè, a me non interessa, come dire, oggi definire che cos'è non violenza, quello tutto sommato riusciamo a ricavarlo. Come dire, l'urgenza che vedo più impellente, il lavoro anche teologico che mi sembra oggi in campo cattolico, in campo cristiano possibilmente in senso ecumenico, occorre fare, è quello di ridefinire, rivedere un concetto teologico della verità. Su che cosa è davvero la verità? E capite bene qui che per certi versi un discorso di questo genere risuonerebbe come un inno al relativismo, ma che direi ben venga un relativismo di questo tipo, no? Se mi garantisce non soltanto dall'uso della violenza, ma addirittura mi garantisce da un'adesione alla verità che è Gesù Cristo. Non so se riesco ad essere chiaro rispetto a questo, però secondo me il discorso della verità è importante. Il discorso della verità, perché, scusatemi, non è diverso, no? Finora abbiamo parlato o abbiamo ascoltato della guerra del terrorismo, no? Però c'è anche un terrorismo della guerra. E il terrorismo della guerra, volente o nolente, anche di quella che abbiamo conosciuto senza ricorrere alle crociate obbligatoriamente, no? Ma anche quella conosciuta soltanto negli ultimi anni, scusatemi, spesso è motivata, ovvero bagna le proprie radici in queste ragioni. La superiorità, che non è soltanto culturale, non è etnica, come dire, è soprattutto religiosa, teologica, da parte di coloro che detengono la verità, e non è un caso, voglio dire, che chi ha promosso la guerra, l'ha estesa fino appunto all'Afghanistan e all'Iraq, George Bush, si dice credente, e si dice credente di un certo tipo, no? Dei born again, no? Dei nati due volte, dei, come si chiama così, la setta, il gruppo religioso a cui aderisce, appartiene Bush, insomma, no? L'altro concetto, accanto a quello della verità, che è parente stretto, come dire, nella radice, come dire, della violenza, e però è alla radice della non violenza, è il concetto dell'alterità, no? Dell'altro. Ecco, io penso che solo una radicale ricomprensione della verità può aiutare a vedere nell'altro, nel diverso da me, per cultura, per religione, per etnia, non qualcuno da demonizzare o da escludere o da convertire, ma qualcuno con cui entrare in relazione per conoscerlo, per dialogare, addirittura per apprendere da lui, per discernere quei semi del Logos. E qui non sto esponendo una dottrina personale, ma un'antichissima dottrina cristiana che dice che questi semi di verità, del verbo, sono diffusi in ogni uomo e in ogni cultura e in ogni tradizione religiosa. C'è un'antica immagine della Chiesa ortodossa che dice che Dio, il creatore, dopo aver creato il mondo, si lavò le sue mani d'oro, e che piccole schegge di quest'oro andarono disperse in tante parti del mondo, e che da quel momento il compito dell'uomo altro non è che andare alla ricerca di queste parti di oro per raccoglierle nuovamente insieme. i semi di Dio, i semi della verità, che proprio perché sono semi e proprio perché sono diffusi, nessuno può pretendere di possedere. E proprio perché nessuno può pretendere di possedere, nessuno li conosce tutti, in maniera completa e totale, fino in fondo, possono appartenere, anzi appartengono ad ogni uomo. Ma ancora di più per noi credenti, per noi cristiani, no? Ogni uomo è creato a immagine e somiglianza del Creatore, no? E io mi chiedo, soltanto a partire da questo aspetto, come è possibile, no? Da questo, scusatemi, da questa concezione dell'alterità, cioè della dignità umana, ogni uomo creato di immagine e somiglianza del Creatore, come abbiamo potuto, come dire, pensare, come abbiamo potuto elaborare una dottrina della guerra giusta, della guerra di difesa, o addirittura di una guerra santa, perché, scusatemi, jihad trova il suo pari in campo cattolico, appunto nella guerra santa. Sfido poi che in alcuni casi, come appunto per gli indios d'America, abbiamo dovuto inventare che erano una subspecie, nemmeno forse umana, o comunque non avessero l'anima, e abbiamo dovuto aspettare un profeta come Bartolomeo de las Casas che dicesse: no, attenzione, scusate un attimo, nuove ricerche scientifiche hanno detto che sono uomini pure quelli, no? Attenzione, è importante questo aspetto. E come abbiamo potuto noi credenti, scusatemi, che a differenza delle religioni fortemente monoteiste, crediamo in una visione trinitaria, dove la vita intratrinitaria diventa fondamento etico, deve diventare fondamento etico che regola il rapporto tra le persone, tra gli uomini e le donne che abitano la terra, pensare di poter giustificare la guerra. Come abbiamo potuto noi che, attenzione, abbiamo scritto, riscritto, scriviamo ogni giorno, no? Anche in maniera autorevole, anche in maniera magisteriale, sulla sacralità della vita, laddove si tratta della vita nascente o della vita morente, no? E poi con tutto ciò che sta in mezzo, scusatemi, no? Com'è possibile concepire, parliamo di violenza e non violenza, l'articolo del catechismo della Chiesa Cattolica che ancora ribadisce la possibilità, l'eventualità, la giustificazione per la pena di morte? Come trova una coerenza con la sacralità della vita? E allora ecco l'alterità. Dove si è abbattuta la violenza religiosa in maniera esplicita, forte, fino appunto ad infliggere la morte, se non per l'eretico? E l'eretico è colui che è totalmente altro, è colui che ha sviato. Vedete la combinazione in questo caso, no? Tra la verità che l'altro ha smarrito, o che l'altro vuol negare, o che l'altro vuole in qualche modo contraffare, no? È l'altro però, l'altro è la verità. Laddove non è chiaro un concetto, non è fondato un concetto di alterità e di verità, probabilmente appunto diventa, poniamo le radici appunto alla violenza. L'alterità della non violenza dov'è? Scusatemi, probabilmente molti di voi l'avranno già sentito, ma lo dico per quelli che non l'hanno mai ascoltata, il passo biblico evangelico del porgere l'altra guancia, sul quale abbiamo tante volte purtroppo ironizzato, anche qualche politico attento dice: vabbè, d'accordo, porgo anche l'altra guancia, poi dice: non ne ho più e posso cominciare a reagire, no? E la finezza di quel brano sta esattamente tra le righe del brano stesso, laddove dice: se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra, no? Sapete bene che il porgere, percuotere sulla guancia destra impone l'altro o a percuoterti con la sinistra, evidentemente, e quindi o presume che tutti siano mancini, no? Oppure, ed è forse la versione più autentica, a percuoterti con un mal rovescio, no? Cioè con il dorso della mano. E questo era tipico dei padroni romani, che nei confronti degli schiavi così vi percuotevano, perché non si potesse dire che ci si è contaminati, cioè che si è in qualche modo, ci si è sporcati le mani persino nel percuotere lo schiavo. E quindi persino nel percuoterlo, dorso della mano e quindi sulla guancia destra. E attenzione, persino in questo movimento, che era, come dire, di sopraffazione rispetto all'altro, c'era una forma, come dire, autoritaria, no? C'era una mancanza di riconoscenza da parte, cioè della dignità che è presente nell'altro, della sacralità della vita dell'altro, l'alterità. Gesù dice: se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E porgere anche l'altra non è, come purtroppo nella letteratura o nella interpretazione più banale riteniamo, cioè un ulteriore atto di sottomissione, ma è un costringere l'altro a riconoscere la tua dignità. Porgere l'altra guancia obbligava l'altra persona, il padrone, a riconoscerti non più come schiavo, a riabilitarti in qualche modo. Per cui ti porcotevi così, ma se tu porgevi la guancia destra, obbligatoriamente eri chiamato a fare l'altro gesto. Se volete, è una finezza nella quale la non violenza, qui è il massimo, se volete, no, della descrizione, della definizione della non violenza nel Vangelo, la non violenza è tutt'altro che passività, è tutt'altro che subire appunto passivamente, ma al contrario, in quel porgere l'altra guancia c'è un dinamismo, c'è un'attenzione, c'è un riconoscere l'altro ed un obbligare l'altro a riconoscere te stesso. L'ultimo aspetto che cerco di dire soltanto in alcune pennellate, oltre alla verità e l'alterità, l'altro aspetto secondo me importante per potersi determinare per la violenza o per la non violenza riguarda le immagini e le rappresentazioni di Dio. Guardate, io sono convinto che se uno volesse leggere, io sono convinto che avviene così anche per il Corano, ma per la Bibbia ne sono sicuro, se uno volesse desumere una scelta violenta dalla lettura della Bibbia, ne avrebbe ben donde, voglio dire, no? Basterebbe, che so io, andare dal diluvio al Mar Rosso, no? Basterebbe vedere tutti i kerem che ci sono, tutte le scomuniche che ci sono. Per cui voglio dire, non è questo secondo me il problema, no? Il problema è capire, attenzione, se come per la verità, quella verità è una definizione linguistica della verità, è un'interpretazione della verità, una proiezione della verità, o piuttosto invece un'immagine fedele, no? E allora, quante delle immagini che pure sono conservate e descritte e ci vengono riportate nella scrittura, attenzione, sono proiezioni dell'autore biblico e del clima culturale che si vivevano? E, non lo so, quando parlo di Signore degli eserciti è perché evidentemente la guerra talmente era percepita come la più nobile delle attività, talmente era, come dire, nell'immaginario collettivo diventava un'attività importante, che se uno è signore non può essere che signore degli eserciti. Anche di ogni immagine di Dio dobbiamo cominciare a relativizzare e soprattutto a pensare ad un suo superamento. Dove confluisce questo percorso anche biblico, a mio avviso, e che ci fa determinare, io direi inevitabilmente, per la non violenza? Secondo me sul Monte Calvario, sulla croce. La croce è il simbolo su cui si infrangono tutte le immagini di Dio. La croce, che è il massimo simbolo, se volete, della violenza, ma non di una violenza arrecata, ma di una violenza subita per me che sono credente. Cioè è il simbolo dell'uomo vittima della violenza. E là le troviamo tutte concentrate, perché c'è la violenza verbale, la violenza fisica, la violenza dell'ingiustizia, la violenza del disprezzo, la violenza della calunnia, la violenza religiosa, la violenza della derisione, la violenza politica. Tutte sono concentrate nella croce. Oh, e noi siamo riusciti a fare persino della croce un simbolo di violenza invece da infliggere agli altri. I crociati, guarda un po', assumono proprio la croce come simbolo loro. E la spada, no? La spada altro non è, scusatemi, che il simbolo della croce utilizzato come arma di offesa e di morte nei confronti degli altri. Il massimo della contraddizione, per cui appare sui labari di Costantino e negli scudi appunto dei crociati. La salvezza cristiana che si riconosce invece in questa croce non è l'uso della violenza e neanche la rimozione della violenza. Al contrario, è l'assunzione e il superamento della violenza stessa vista dalla parte delle vittime, quando sappiamo che la croce non è poi l'ultima, comunque non è l'ultima parola, no? E lo dico in una prospettiva appunto credente da questo punto di vista. Per cui d'accordo che è vero, no? Si possono desumere diverse opzioni dalla lettura della Bibbia, però davvero la croce diventa una sfida molto, molto utile. No, è che c'era qui qualche cosa di ebraico interessante nella lettura anche dell'Antico Testamento che volevo riportarvi. Tre minuti, finisco? D'accordo. Yahweh Elohim è simile ad un re che aveva delle coppe vuote. Il re disse: se vi verso acqua calda, si rompono, se fredda, si incrinano. Che cosa fece dunque quel re? Mischiò acqua calda e fredda, la versò in esse e così esse resistettero. Così il santo, benedetto egli sia, disse: se creo il mondo a misura della sola misericordia, i peccatori saranno molti. Se lo creo a misura della sola giustizia, come potrà sussistere il mondo? Allora lo creerò a misura del giudizio e a misura della misericordia, e magari sussisterà. Quindi molti secoli prima che Jean Astruc e Bernard Witter introducessero nella discussione critica, nello studio della Bibbia, l'alternanza tra il tetragramma sacro, Yahweh, e il generico Elohim come criterio per distinguere diverse fonti nel racconto, ad esempio, di Genesi, i rabbini l'avevano spiegata in prospettiva teologica. E disse allora Samuel Nahami: guai ai malvagi che cambiano l'attributo della misericordia nell'attributo della giustizia. In ogni luogo dove ricorre il tetragamma è infatti l'attributo della misericordia. E poi dice: beati invece i giusti che cambiano l'attributo della giustizia nell'attributo della misericordia. In ogni luogo dove ricorre Dio Elohim è infatti l'attributo della giustizia. Ho finito.
Lo so che loro ci hanno messo una matassa di problemi. Il popolo di Dio può intervenire, però fate domande brevi, non lunghe, senza virgole, incisi, parentesi, se no non finiamo più. C'è lui, poi c'è sei tu.
Sono tutte occasioni molto belle queste, gli incontri organizzati dal CIPAS. E vorrei fare una domanda alla nostra amica, il nome non mi ricordo più, Nasera, ecco. Ho sentito, sono venuto un tantino tardi, però ho ascoltato quasi tutto il suo discorso. Lei a un certo punto ha detto, tu o lei, non so, io sono laica. Ecco, vorrei sapere cosa intende lei, essendo è musulmana laica? Ecco, la laicità nella religione islamica. Poi a Tonino, riguardo alla Bibbia, ecco, sia riguardo alla Bibbia, sia riguardo al Corano, come riguardo ad altri testi delle religioni un po' buddiste, eccetera, no? Secondo me c'è un ostacolo molto grosso per noi quando parliamo di queste cose, cioè i testi sacri. è un ostacolo, forse sia i musulmani che i cristiani e anche i buddisti hanno un orientamento a interpretare questi testi. Si dice che l'autore nella Chiesa Cattolica ufficiale, l'autore è Dio. E nel Corano, non so, vorrei sapere appunto più chiaramente se questo libro testo del Corano è rivelato da Dio, non rivelato, eccetera, eccetera. Allora questo per me è un ostacolo, secondo me, perché quando diciamo, mettiamo Dio, finisce lì, per forza che la Chiesa Cattolica dice io ho la verità. L'ha detto Dio nel Corano, l'ha detto Dio, Allah. Ecco, è una difficoltà che io mi sto... il cervello si è un po' annubilato in questo caso. Allora, non è il caso di dire ex Deus non daretur, come se Dio... mettiamo per un momento da una parte e vediamo questi testi. Sono scritti da persone umane. Allora, qui è il discorso, l'ermeneutica. Grazie.
Nonostante che la dottoressa Nasera abbia già risposto in qualche modo, io vorrei riproporre questa domanda. C'è una cosa che io proprio non riesco quasi ad accettare mentalmente e col cuore soprattutto, che è l'idea del kamikaze, l'idea di queste persone che fanno stragi orrende suicidandosi, eccetera. Vorrei capire un po' meglio della vostra esperienza, che è un po' di tutti, l'aspetto spirituale, l'aspetto religioso, l'aspetto antropologico, l'aspetto culturale, l'aspetto politico, voglio dire. Sono tre aspetti diversi, quello politico lo posso anche intendere, ma gli altri due mi lasciano sempre proprio senza fiato, non riesco a capire. Invece, siccome è un fenomeno così diffuso, vorrei avere qualche spiegazione in più.
Buonasera. No. Allora, come donna algerina, vorrei fare una domanda per Nasera e per Tonio, perché ho vissuto in Algeria, ho vissuto anche il terrorismo, ho capito delle cose e non ho capito altre cose, perché il terrorismo è un fenomeno... nuovo anche per noi gli algerini, perché prima del terrorismo il popolo algerino era unito, non avevamo questo problema, e poi è venuto così, non so anche come e perché. Per 10 anni abbiamo sofferto tanto, però non abbiamo... Io non ho capito finora perché. La mia domanda è: se Dio è innocente, se la religione o tutte le religioni sono innocenti, allora questo gruppo che lo chiamiamo i terroristi, diciamo, anche se gli algerini non sono terroristi, non sono nati terroristi, allora mi chiedo sempre da dove viene questo fenomeno del terrorismo e perché questo gruppo islamico ha scelto la religione, uccide al nome di Dio e al nome della religione islamica. Grazie.
Di domande. Allora, la prima era su... Sì, infatti il Corano è rivelato dallo Spirito Santo, al-Wahy, si chiama in arabo, perciò è la parola sacra divina. E la cosa che distingue il Corano dalle altre libri sacre è il fatto che il Corano è l'unico testo sacro che non è stato per niente modificato da quando è stato rivelato al profeta Muhammad, cioè 14 secoli fa, perché c'è un versetto specifico nel Corano che dice che solo il Corano perché poi il Corano va ricordato che l'Islam riconosce le altre due religioni che l'hanno preceduto, riconosce il giudaismo e il cristianesimo. E là il Corano si dice che il Corano è il testo migliore, io cito il versetto, perché è l'unico libro che non è stato assolutamente né toccato né trasformato attraverso i secoli, il che è vero, almeno secondo la genesi che ne fanno i storici, quando il Corano è stato rivelato al profeta Muhammad in parti, versetti, finché si è compiuto, all'epoca era, cioè i compagni del profeta lo imparavano da memoria, non era trascritto subito, lo imparavano solo dalla memoria, lo recitavano, e poi solo molto dopo è stato trascritto su quello che si chiama il Mashaf, il libro santo, e tutti i versetti, le surat, sono stati trascritti, e così è stato tramandato da secoli e secoli nella sua versione originale. Si dice che il Corano neanche una virgola è stata toccata, perciò è l'unico testo che non ha mai subito né cambiamenti né è stato mai adattato al suo tempo, e questo ovviamente lo dico con ironia, è il guai, cioè il nostro dei musulmani, perché appena ci sono teologi progressisti, moderati, che vogliono che chiamano, invitano a fare una lettura più progressista del Corano, subito si alzano i più ortodossi, più radicali, per dire ah no, il Corano è un testo sacro, non si tocca, se non l'ha toccato nessuno 14 secoli fa, figurati adesso. Cioè, ovviamente non si tratta di toccarlo, di aggiungere parole, quello è fuori discussione, però di l'interpretazione. E da qui il fatto, il guai, che non ci sono, è molto difficile per i teologi progressisti far accettare, introdurre questa idea di dire ok, 14 secoli fa c'era la poligamia, ormai siamo nel 21° secolo, forse è il caso di cambiare un po'. Subito si alzano queste voci per dire no, qui state toccando al sacro, se lo fate siete eretici, e lì cade la spada di Damocle sulla loro testa, perciò non si fa più niente, e questo è un freno enorme, è un vero dibattito che esiste adesso tra i teologi musulmani, per dire bisogna trovare un modo di molti lo fanno, per esempio posso citare il gran mufti di Marsiglia, l'algerino Sohaib Ben Sheikh, lui è tra i pochi che ha il coraggio, infatti lui è stato minacciato non per caso, e tra i pochi che dici ok, l'Islam che c'era 14 secoli fa non è possibile, non è ammissibile che noi continuiamo a predicare nello stesso modo, a dire le stesse cose, soprattutto per quello che riguarda la donna, per esempio. E lì ovviamente entra tutta l'ipocrisia dei governi musulmani, per esempio nel Corano c'erano cose che riguardavano l'economia, le banche. Quelle non sono più applicate in nessuna parte perché non le vanno bene. Per esempio, un esempio, l'usura, no? Come era all'inizio l'usura, che poi adesso è diventato, sono il tasso di interesse bancari. Nell'Islam è assolutamente illicito, è divietato. Non si può guadagnare i soldi con i soldi. Haram, non si può. Allora, uno che mette i suoi soldi in banca, poi gli vengono interessi in generale, chi molto praticante le prende e le regala, cioè le dà chi è più bisognoso. No, no, non li spende, sennò non si sente più praticante. Però ormai questi poteri, cioè l'Arabia Saudita, per citare il più ortodosso, fanno finta di niente, cioè sono costretti perché hanno a che fare con banche occidentali. Come fanno? Come vanno calcolate queste azioni in borsa? Si sono adeguati per forza, però non è Islam. Se dobbiamo prendere l'Islam dalla lettera, l'Islam da quando è stato rivelato. E qui c'è l'ipocrisia anche nel campo economico, commerciale. Solo quando si tratta della donna, il chiodo fisso, lì si ricordano come per magia, ah no, siamo musulmani, quello che ha detto il Corano 14 secoli fa va applicato alla lettera e di più. E qui ovviamente è l'ipocrisia, perciò ricordo, per dire che il Corano, essendo l'unico libro sacro non è stato mai modificato neanche, ripeto, di una virgola, come è stato rivelato al profeta 14 secoli fa, è quello che noi leggiamo oggi, è assolutamente lo stesso. Questo è un vero freno per molti teologi, perché non possono, non sono autorizzati a fare letture molto progressiste. Se lo fanno, c'è sempre qualcuno che gli dice: siete delle eretici, come è successo a questo gran muftio di Marsiglia, Sohaib Ben Shir, che l'unico tra i pochi, ci sono altri per fortuna. Lui, per esempio, sulla storia del velo, quando gli dicono: ma c'è un versetto che dice, invita il profeta Muhammad a dire alle donne intorno a lui di coprirsi il capo, e lui dice: e vabbè, questo era 14 secoli fa, però scusate, oggi si vuole non applicare l'Islam in nessuna parte, neanche in Arabia Saudita, perché quando si tratta della donna del velo c'è questa, lui lo chiama così, questo isterismo generale, collettivo, no? Non capisco perché volete applicare l'Islam, e poi in Francia, se non è applicato in nessun paese musulmano, il che è assolutamente vero. Questa era la prima domanda. Poi l'altra su i kamikaze. Ovviamente i kamikaze, contrariamente anche a quello che sentiamo dire e leggiamo, non è una pratica che ha a che fare con l'Islam, perché ricordiamo che la parola stessa è di origine giapponese. La pratica del kamikaze, cioè di far esplodere il suo proprio corpo per fare altre vittime, è nata in movimenti e in organizzazioni laiche e di estrema sinistra. Ricordiamo, per esempio, dicevo prima, anche i tigri tamil in Sri Lanka, altre organizzazioni che hanno usato questa pratica. Nell'Islam è una cosa molto recente, è nata comunque anche dentro organizzazioni laiche in Libano negli anni 80, quando c'era la guerra civile. Erano organizzazioni laiche che hanno i primi preso questa pratica dei kamikaze, hanno fatto due o tre casi così. Poi l'hanno presa anche movimenti sciiti, per esempio Hezbollah l'hanno usata. Perciò è molto recente, questa cosa è apparsa tra i sunniti solo in Iraq con la guerra di Bush, e in Palestina con la seconda intifada, dove ci sono state addirittura delle donne, perché qui si vede la perversione. Come però, sì, dobbiamo essere onesti e ritracciare l'origine di questa pratica barbara, non c'entra con l'Islam, si sono fatti ispirare da altre organizzazioni che l'hanno usata, perché l'Islam stesso dice che condanna il suicidio, come lo fa il cristianesimo, e condanna il fatto di morire per far morire altri. Adesso, per fortuna, qualche teologo, qualche autorità religiosa si sono finalmente svegliati, e molti hanno condannato, perché ovviamente sotto la pressione americana, adesso c'è qualche teologo in Arabia Saudita che hanno detto in pubblico che era una pratica che non c'entra con l'Islam, estranea all'Islam, e hanno condannato questo modo di cioè fare esplodere sul proprio corpo per ammazzare altri. Perciò la spiegazione è questa, neanche io stessa io non so quale spiegazione psicologica darle, perché non sono un psichiatra, è una cosa che scappa, che fugge al mio intendimento io stessa. Per esempio in Algeria, dove il terrorismo ha compiuto tutte le forme di violenza, di stragi, le più barbare, le più inimmaginabili, come fare a pezzi un bambino, trucidare una donna incinta, tagliare la testa a una ragazza, hanno fatto tutto, non c'è mai stato nessun caso di kamikaze, non è mai stata praticata questa pratica in Algeria. Io dico ovviamente perché i terroristi sono vigliacchi, cioè uno che va a farsi esplodere, non lo so, o i nostri terroristi sono più vigliacchi degli altri, o ritorniamo al nostro ragionamento che è una pratica estranea al mondo sunnita, e è stata dunque inventata da questi gruppi, che qualcuno si è ispirato per il caso dicevo del Libano, la Palestina, e adesso in Iraq, perché ormai l'Iraq, lo vogliamo o no, è un vero laboratorio di terrorismo, dove vediamo tutte le forme di terrorismo, anche il rapimento dei ostaggi, cioè non c'è mai stato in Algeria, non c'è stato, cioè se rapiscono uno lo uccidono, non lo liberano mai vivo, solo si scappa. Anche questa è una cosa nuova, che loro hanno preso per esempio le organizzazioni indipendentisti sudamericane o colombiane, per esempio i FARC colombiani soprattutto, che usano questo mondo per far ricatto, per far parlare di loro, per avere un impatto e anche per autofinanziarsi, per avere i soldi con questo scambio di... Cioè, dico, questi gruppi terroristi, chiamiamoli islamici, non hanno inventato niente alla fine, hanno preso, si sono ispirati di cose già inventate in Occidente. Poi la domanda della mia concittadina, io stesso non ho capito ancora quello che è successo in Algeria, penso che ci vorranno generazioni di generazioni, tante analisi per capire quello che ci è successo, perché io racconto nel libro, ho perso molti familiari, di cui mia nonna, mio zio in strage, ancora non capisco chi li ha uccisi, cioè che essere umano, se è essere umano, come si può fare una cosa del genere, anche i bambini sono stati uccisi in quella strage, non lo so, una cosa che supera il mio intendimento, dico semplicemente che noi algerini siamo traumatizzati per generazioni, perché quello che abbiamo vissuto è inimmaginabile e non lo auguro per nessun popolo, e ancora non abbiamo capito tutto, cerchiamo di analizzare, ma è molto complesso, molto difficile. Però va anche ricordato che questi gruppi non sono nati del nulla, perché noi infatti all'inizio li chiamavamo gli afghani, perché loro, la maggioranza, sono stati formati in Afghanistan dalla CIA americana per combattere i sovietici all'epoca. E quando sono ritornati in Algeria, io mi ricordo che loro giravano per strada, ma veramente vestiti al modo afghano, perché hanno vissuto per anni lì, nei campi di addestramento. E noi li chiamavamo in modo spontaneo les afghans, gli afghani, perché erano vestiti così, che per noi era un vestito molto strano, non era per niente algerino. E si vede che tutti questi orrori, questa crudeltà, questa violenza inaudita l'hanno imparata lì. E da chi? Dalle americane, mi dispiace. Poi sono ritornati in Algeria e con la vita politica, con questa perversione della politica, con questo inizio della democrazia non molto sicura, non si conoscevano le regole, siamo caduti nella perversione totale, la patologia totale del gioco politico, e questi si sono ribaltati contro i loro stessi concittadini. Tutta questa violenza, questo addestramento, dovevano pure usarlo qualche parte, non potevano andare negli Stati Uniti d'America a combattere gli indiani o chi ne so io. Erano tornati in Algeria e dovevano praticare questo loro potenziale violento in Algeria, perciò non è venuto del nulla. Non voglio fare il vittimismo del sud, delle arabe, però è così, mi dispiace, ma quelli che hanno ucciso la mia nonna sono stati formati dalle americane. Io con chi me la prendo? Me la prendo anche con gli americani? Un po' ho ragione, però mi sembra anche fuori mente, cioè pensare in questo modo. Però dico, la violenza non è venuta del nulla, e questi addestramenti della CIA americana, e il fatto che hanno potuto per anni, anche questo lo denuncio nel libro, per anni hanno potuto attivare nelle metropoli occidentali, raccogliere i fondi, raccogliere i soldi, si sapeva tutto, no? E mandarli in Algeria per comprare armi e uccidere gli algerini, questo si è fatto per anni, perciò non è solo un affare algero-algerino, non è neanche un'analisi di paranoia, però mi dispiace, ma l'Occidente ha contribuito per molto per quello che è successo in Algeria. Dico l'Occidente, parlo dei governi ovviamente, perché noi abbiamo chiesto già 10 anni fa che vengono più controllati questi gruppi, che vengono cacciati, invece lì si dava l'asilo politico, erano coccolati, erano delle carte da giocare, che questi governi si giocavano per avere interessi giù, per fare una specie di coalizione, di alleanze politiche molto, molto colpevole, poco onesti. Questo è il risultato di tutto questo, perciò io, per rispondere alla mia compaesana, le dico che non ancora ci sono molte cose che dobbiamo ancora analizzare, capire, e purtroppo quello che è successo in Algeria succederà in altri paesi musulmani, di sicuro, perché gli integralisti sono una forza, i democratici sono così deboli che ancora non sono un'alternativa a questi poteri autoritari, retrogradi, che non c'entrano niente con la società, che non hanno saputo seguire il cambiamento della società. E questo succederà in altri paesi, è solo questione di tempo, purtroppo.